PC, quindi del PSI, quindi la creazione del PSIUP avesse azzoppato di fatto il Partito Socialista al momento in cui invece serviva maggiore compattezza e maggiore forza contrattuale nei confronti della Democrazia Cristiana alla prova del governo congiunto. E il Piano Solo, il caso Sifar, avevano intimidito non solo le figure di punta, una riduzione della carica riformatrice di questi governi di centrosinistra. Il PSI aveva accettato una, come dire, un'attenuazione netta della spinta riformista di questi governi. Nel 1968, alla fine degli anni 60, era ormai chiaro come tutte le velleità di programmazione, di governo, di guida dall'alto di questo processo di trasformazione economico, sociale e culturale di cui l'Italia era investita, tutte queste illusioni appunto di programmazione erano vane, si erano rese illusioni appunto. Quindi non era venuta meno ogni spinta alla guida di questi processi, e non che la spinta, come dire, non che gli interventi legislativi non ci fossero stati. Sono gli anni in cui si viene a creare, insomma, anche in Italia una forma di Stato sociale. Più che di Stato sociale, di welfare state moderno, l'Italia si caratterizza proprio in quegli anni come uno Stato assistenziale, che è altra cosa, ovviamente. E sono gli anni, per esempio, nel 1969 viene votato lo Statuto dei Lavoratori, che rappresenta un po' la summa di queste guarentigie che vengono definite in quegli anni nei confronti del mondo del lavoro. E sono gli anni in cui vengono gettate le basi di importanti riforme, che vedranno i loro frutti più tardi, come la riforma della sanità, la riforma dei piani urbanistici, la fondazione, finalmente, la creazione delle regioni nel 1970, la legge che, con un ritardo di soltanto 23 anni rispetto a quanto stabiliva la Costituzione, metteva in atto le regioni. E quindi non era un bilancio, diciamo così, magro, non era un bilancio insoddisfacente come dire, dell'intervento legislativo e riformatore di questi governi di centrosinistra, ma erano comunque riforme non sufficienti a soddisfare l'elettorato più di sinistra, diciamo così, che restava invece fedele alla linea ufficiale di opposizione al centro-sinistra portata avanti dai comunisti. E quindi il PSI non riesce a crescere durante questi anni al governo, anzi, appunto, è mutilato gravemente dalla fondazione del PSIUP. E non riesce dunque a entrare in contatto, a farsi portavoce delle istanze di più accentuata modernizzazione che emergono dalla società, dalla classe operaia, dal mondo giovanile. E proprio questa enorme emorragia a sinistra, determinata dalla fondazione del PSIUP, spinge Nenni a cercare la riunificazione con il Partito Socialdemocratico, spinge cioè Nenni a cercare seriamente di porre in atto in Italia quell'esperimento di creazione di un Labour Party di massa, rinfrancato su questa strada dalla constatazione di come comunque, vi ricordate, rispetto alle percentuali delle elezioni del 63, il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico insieme sfioravano praticamente il 20% dell'elettorato. Quindi la strategia, il sogno più che la strategia, perché non riuscirà a realizzarla, il sogno di Nenni è quello di tripolare con una sinistra rappresentata dai comunisti, un centro riformista incarnato dai socialisti e di spingere a destra la Democrazia Cristiana. La riunificazione fra PSI e PSD è, diciamo così, benedetta nel 1964 dall'elezione a Giuseppe Saragat, l'elezione di Giuseppe Saragat a presidente della Repubblica. Antonio Segni, il presidente in carica fino a quel momento, per problemi di salute, deve cedere il timone a Saragat, e questa candidatura del dirigente socialdemocratico trova molto tiepida la Democrazia Cristiana, del tutto sulle prime, del tutto contrario il PC, memore ovviamente della vis anticomunista di Saragat. Alla fine Nenni riesce però a convincere i comunisti, ma non solo, soprattutto a sfruttare l'elezione di Saragat come un evento prolube all'unità socialista. Purtroppo però questa riunificazione fra PSI e PSD avverrà in termini puramente di spartizione del potere, o almeno questa è l'impressione che ne ricaveranno gli elettori. Il Partito Socialdemocratico in 20 anni ormai trascorsi al governo aveva perduto ogni stimolo a ricercare un ponte, un collegamento con i settori dinamici della società, trasformandosi di fatto in un partito dalla fisionomia piuttosto clientelare, un partito di potere, un partito di governo. E quindi molti dei suoi quadri alti e intermedi temevano la riunificazione perché temevano la concorrenza, temevano di dover cedere qualcosa sostanzialmente ai dirigenti socialisti. E dunque una unificazione, diciamo così, a tavolino, senza alcun entusiasmo, senza produrre una narrazione convincente, senza tasso ideologico. Perché quali dovevano essere i valori guida di questo nuovo partito che si chiama, dal momento in cui le differenze rimanevano nette tra PSI e PSD? Il PSI comunque, anche con l'amputazione a sinistra, restava ufficialmente ancorato al verbo leninista, al verbo marxista. Il Partito Socialdemocratico, viceversa, appunto, aveva assunto un profilo sempre più marcatamente moderato, anzi, accentuato questo profilo moderato da tutte le agitazioni sociali, sindacali, studentesche, che a partire dal luglio 60, insomma, avevano iniziato a popolare le piazze italiane. Queste parole d'ordine, questa Italia in piazza di tenore anti-americano, anticapitalista e così via, spaventavano anzi il Partito Socialdemocratico, e dunque possiamo dire che di fatto questo nuovo Partito Socialista unitario non riuscì mai a risolvere a fondere, ecco, perché una fusione ovviamente è una sintesi, ma no, questa sintesi fra gli elementi diversi, fra il PSI e il PSD, non avvenne mai. E dunque vedremo come questa avventura avrà vita breve e andrà incontro a un clamoroso insuccesso. La DC invece, vi ricordate, avevamo visto come inizialmente Moro guardasse al PSI indebolito come a un alleato comodo in un certo senso, no? Un alleato che non poteva fare la voce grossa sul tavolo del governo. Tanto più che l'elezione di Saragat viene vista e viene vissuta da Moro come